L'incontro di stasera è il primo di due incontri dovuto, diciamo, che hanno come oggetto l'evoluzione delle stelle. Stasera parleremo del Sole e ci sarà una prima parte in cui descriviamo fenomenologicamente ciò che si vede sulla superficie, chiamiamola così, poi precisiamo questa affermazione del Sole. E poi useremo il Sole come, diciamo, laboratorio campione per cercare di capire come funziona ed estendere poi le proprietà del Sole al resto delle stelle. Se guardate su un dizionario, per esempio, la parola stella, cercate la parola stella, dovreste capire abbastanza bene perché procediamo in questo modo. In uno dei dizionari che ho consultato io, in particolare il Tevotuoli, è molto chiaro il procedimento scenetologico dell'evoluzione stellare, della definizione di stella. Cioè, in un primo momento il Tevotuoli definisce la stella come un corpo gassoso tenuto insieme dalla gravità che emette luce propria, Poi mette un punto e virgola alla fine di questa affermazione, qui non si capisce niente se uno non ha già in mente che cos'è il Sole, e dopo il punto e virgola scrive: il Sole è una tipica stella. Quindi definizione generale in cui si capisce poco: guardate il Sole, definizione ostensiva, cioè che mostra un oggetto, ecco, il Sole è una stella. E il motivo per cui, diciamo, il Tevotuoli e come altri dizionari fanno in questo modo è che il Sole effettivamente è davvero l'unica stella che noi possiamo guardare da vicino. Lo sapete benissimo, la luce impiega circa 500 minuti per passare dal Sole a noi, mentre la luce delle stelle più vicine, che non sono il Sole, impiegano oltre 4 anni per arrivare.
Non erano 8 minuti da Sole.
Ho detto 500?
500 minuti.
No, 500 secondi.
Allora, è aumentato.
Sì, si è allontanato un po'. No, ma c'è un raffreddore micidiale, per cui devo cercare di concentrarmi bene. Se c'è qualcosa che stona,
cose facili le possiamo
ma se nel ragionamento qualcosa vi lascia perplessi, fermatevi, perché al peggio è qualcosa su cui non sono stato chiaro, quindi se ci si ritorna è meglio. Allora, quindi questa prima parte sarà dedicata alla descrizione delle attività superficiali del Sole e poi il Sole come laboratorio per mettere a punto, diciamo, quegli strumenti di fisica che ci permettono di interpretare anche il funzionamento delle altre stelle. E nel secondo appuntamento, quello dedicato all'evoluzione stellare, proveremo, diciamo, a capire come, accendendo quelle reazioni nucleari di cui stasera parliamo, il Sole e le stelle cambiano la loro struttura e le loro proprietà al variare del tempo. Quindi stasera, tutto sommato, faremo una specie di fotografia della situazione, un'istantanea del Sole. È come se fermassimo il tempo, a t uguale adesso, il Sole è così. E la prossima volta, probabilmente ci sarà Ilaria Rosio al posto mio, vedrete perché, che cosa succede quando il tempo è lasciato scorrere normalmente. Allora, breve identikit del Sole, queste cose le sapete già. Il Sole ha un diametro che è circa 1,3 milioni di chilometri. Notate che il diametro del Sole è circa un centesimo della distanza tra Terra e Sole, distanza media. Ricordatevi questo centro. E inoltre il diametro del Sole è anche circa 100 volte il diametro della Terra. Quindi, se volete, diciamo, un metodo rapido, al di là del 107 al 109, per ricordarvi la scala delle grandezze, prendete il diametro della Terra, moltiplicatelo per un po' più di 100, ottenete il diametro del Sole, moltiplicate il diametro del Sole per un po' più di 100 e ottenete la distanza Terra-Sole. È un metodo tutto sommato carino, anche semplicemente per parlarne con gli amici, i fratelli, le sorelle, i nipoti. Prendete un oggetto, un chicco di riso, quel chicco di riso è il diametro della Terra, lo moltiplicate per 100 chicchi di riso, quello è il diametro del Sole, e provate a moltiplicare 100%, cioè 10.000 chicchi di riso, quello è la distanza Terra-Sole. E già dà l'idea, no, delle proporzioni del sistema solare e di quanto è grande questa stella rispetto alla Terra stessa. da quella distanza, il Sole determina una illuminazione che per ogni metro quadro è esprimibile in energia al secondo che arriva sulla Terra in circa 1360 watt. Ogni metro quadro, quindi, della nostra superficie della Terra esposta al Sole, ovviamente è, diciamo, attraversata da 1360 joule sul secondo. A partire da questo numero, diciamo, misurabile attraverso uno strumento, tenendo conto della distanza del Sole, è possibile poi ricavare anche la luminosità totale, cioè quanta energia al secondo, la potenza del Sole. Chi ha studiato fisica ricorderà che il watt è una unità di misura, appunto, di energia diviso secondo, cioè di potenza. La potenza irradiata dal Sole, quindi l'energia per unità di secondo, è 4×10^26 watt. E la temperatura superficiale stimata del Sole è circa 6.000 gradi, più o meno 6.000 gradi Kelvin, non 6.000 gradi centigradi, ovviamente è più o meno la stessa cosa. Eviterò di parlarvi naturalmente della enorme storia, dell'enorme impatto che il Sole ha avuto nella storia dell'umanità, cioè l'illuminazione da parte del Sole sulla Terra e che altri ha determinato e ha influenzato non soltanto la vita pratica, non soltanto le coltivazioni, ma ovviamente anche le credenze, i miti, e quindi la vita materiale, diciamo, tutto quello che riguarda la vita immateriale delle persone. Quindi il Sole di fatto rappresenta davvero e in senso molto profondo un Dio, tra virgolette, con il quale ci si confronta e che ci permette poi di capire l'universo stesso. Il Sole è la chiave per capire l'universo. Come vedremo più tardi, oggi, metteremo alla prova la nostra comprensione delle leggi fisiche per studiare perché il Sole sta in piedi in un certo modo, e vedremo come le nostre leggi fisiche, che pure sono leggi di laboratorio, leggi cioè che abbiamo ricavato attraverso esperimenti che vengono riprodotti in un ambiente che è comunque artificiale, il laboratorio. Voi sapete che la fisica parte dall'osservazione dei fenomeni naturali, ma poi seleziona determinati aspetti dei fenomeni naturali e le mette alla prova la nostra comprensione, facendo appunto esperimenti che poi sono idealizzati, sono semplificati rispetto ai fenomeni reali. Quindi sarà interessante vedere proprio come il Sole ci permette di intuire alcuni aspetti che sono spiegabili attraverso leggi di laboratorio. Ora, senza farla troppo astratta, se vi ricordate quello che ha fatto Galileo intorno al 1610, quando per la prima volta ha scritto una ricerca scientifica, di fatto, osservando il cielo attraverso un telescopio. Bene, questo meccanismo che vi ho descritto prima, cioè l'utilizzare leggi della fisica scoperte in laboratorio e applicarle all'universo, effettivamente è l'analogo moderno del comportamento di Galileo. Galileo aveva costruito un telescopio di cui aveva sentito parlare, aveva osservato l'universo visibile con il telescopio, quindi la Luna, lo spazio tra le stelle visibile all'occhio nudo, aveva naturalmente osservato Giove e scoperto i satelliti, e aveva descritto attraverso la matematica elementare l'altezza delle montagne lunari. Quindi due strumenti, quello solido, il telescopio, e quello concettuale, la geometria, applicati alla Luna e al regno celeste, che insomma è il regno di Dio, non è il regno naturale. Questa è l'ottica Tolomeo-aristotelica dell'epoca. Bene, noi con l'astrofisica stellare in particolare facciamo un po' lo stesso tipo di ragionamento, cioè scopriamo delle leggi fisiche in laboratorio sulla Terra e poi le applichiamo all'universo, assumendo che l'universo ci assomigli, così come d'altra parte aveva Galileo stesso assunto che la Luna e le cose celesti assomigliassero alle cose terrestri. Quindi l'astrofisica stellare, che nasce ed è portata a maturazione intorno agli anni 30-40 del secolo scorso, di fatto è realmente l'analogo moderno di ciò che era successo poco più di 300 anni prima con il grande Pisano. Il Sole, d'altra parte, è presente anche nelle osservazioni di Galileo. Sapete bene, la storia dimostrazione intorno alle macchie solari di Galileo è di poco successiva, del 1613, di poco successiva alla pubblicazione del Sidereus Nuncius. Galileo di nuovo aveva sostenuto che ciò che in teoria appartiene al mondo celeste, quindi il Sole oltre che la Luna, non ha una natura perfetta, eterna, priva di accidenti e di incidenti, come invece veniva sostenuto dalla visione cristiano tolemaico o aristotelico tolemaico, perché anche il Sole ha le sue brave macchie, quindi è chiaro che è un oggetto non perfetto. E aveva riportato in modo molto, molto scrupoloso la presenza delle macchie solari. Se voi guardate queste immagini qui, queste immagini qui tenetele a mente, poi paragoniamole a ciò che vediamo sul Sole adesso, i telescopi che dopo vi faccio vedere. Com'è?
Su due giorni consecutivi.
In quel caso lì sì, 28 e 27. E già da questa si fa una, è possibile fare una prima osservazione, no? La prima osservazione che si fa, paragonando queste due immagini, è che le macchie come minimo si spostano sulla superficie del Sole. Questa è una macchia che è leggermente, ha una longitudine, chiamiamola così, leggermente più est rispetto a quelle sopra. Anche la struttura è un po' diversa, no? Quindi emergono macchie che il giorno prima non c'erano, oltre a spostarsi. Dopodiché la domanda che dobbiamo farci, e che si è fatto Galileo, è: beh, ok, sono le macchie che si spostano sulla superficie del Sole come se fossero delle nuvole, o non è piuttosto il Sole che si muove? E vedremo che oggi possiamo dare una risposta anche particolarmente carina a una domanda di questo tipo, particolarmente interessante. Questa è la fotosfera del Sole di ieri, ripresa attraverso una sonda, forse la conoscete, si chiama SOHO, è una sonda costruita in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e NASA. La superficie del Sole, la stessa che Galileo ha rappresentato qua e che noi chiamiamo fotosfera, è definita in termini scientifici più appropriati come la superficie dell'ultimo scattering della luce emessa dal Sole. Lasciatemi dire cosa significa questo. Significa semplicemente che, come vedremo, la luce è emessa in luoghi, diciamo, l'energia che si trasforma in luce è emessa all'interno del Sole e poi si fa strada verso l'esterno del Sole attraverso una serie di assorbimenti e di emissioni da parte della materia solare stessa. Nel momento in cui il Sole per l'ultima volta assorbe la luce che proviene dal proprio interno e poi la lascia andare verso l'esterno, bene, quell'ultima volta lì l'insieme degli atomi, delle molecole, che determinano quell'ultima emissione, quella è la superficie che si chiama dell'ultimo scattering, è ciò che si chiama fotosfera, cioè la parte luminosa del Sole, anche se la terminologia fotosfera è una terminologia che è imprecisa rispetto alle tecniche che oggi usiamo per osservare il Sole. Però diciamo, è la superficie, la superficie, l'ultima superficie che emette la luce visibile che proviene dal Sole. Facciamo uno zoom su quelle macchiette solari, giusto per farvele vedere meglio. Come vedete c'è una zona esterna che ha apparentemente, almeno diciamo, abbastanza relativamente omogenea, almeno come colore. Immaginate in questo momento che il colore rappresenta una temperatura, quindi immaginate che questo colore giallo rappresenti una temperatura di 6000 gradi. Parità di colore significa parità di temperatura media, diciamo, in questa zona. Andando verso le macchie solari si incontra prima una zona arancione che è leggermente più fredda, si chiama penombra, e poi una zona di ombra, penombra si chiamerebbe, una zona di umbra, che è, diciamo, la parte più centrale della macchia solare. che è diciamo, più scura. Attenzione però, la differenza di temperatura tra la parte centrale della macchia solare e l'esterno non è di 6.000 gradi, non è che quella è nera perché non emette luce, quella è nera perché a causa del contrasto con la luce emessa da tutto il resto della fotosfera. La macchia centrale è a circa 4.000 gradi, quindi si va da 1.000 a 2.000 gradi meno del resto della fotosfera. Però è molto calda, se noi potessimo con uno strumento eliminare tutto ciò che sta all'esterno della macchia solare, vedremmo una macchia molto luminosa, non è buia, appare buia perché la parte esterna è ancora più luminosa. Facciamo ancora uno zoom sulla macchia solare e vediamo una struttura di questo tipo qua. Prima era così, apparentemente la zona è omogenea all'esterno della macchia solare, si vede, no? Che c'è una certa pixellatura nella superficie del Sole. Per esempio qui nelle parti alte ci sono delle zone che sono apparentemente più chiare, vero? Quelle zone sono zone di attività solare in cui il campo magnetico emerge, in cui la temperatura è probabilmente ancora un po' maggiore di 6.000 gradi, ma sono fluttuazioni che non cambiano, non sono di 2.000 gradi, insomma, non sono così forti. Però poi andando su una struttura molto più fine si vedono molto chiaramente una granulosità della zona da cui la luce proviene, che è abbastanza impressionante. Avete idea di che cosa sia questa parte? Che cosa siano? Allora, quella è la macchia solare, no? Queste qui sono le macchie solari. Ma questa specie di mappatura. Sembrano gramagli. Sembrano in realtà anche la superficie di una mano, se uno la guarda al microscopio sembrano proprio le cellule superficiali della mano. Queste sono zone in cui, diciamo, dall'interno del Sole emergono, diciamo, delle bolle di gas particolarmente calde, mentre i bordi diciamo rimangono un po' più scuri. Cioè è come se voi steste guardando in questo momento un enorme pentolone che sta ribollendo e che fa arrivare in superficie delle bolle che portano, diciamo, del gas a temperatura più alta rispetto al gas che gli sta immediatamente intorno. Queste zone invece più scure sono un po' l'esatto opposto, cioè sono delle zone in cui delle bolle di gas un po' più fredde di quelle vicine sprofondano nel Sole. Quindi vedete che rispetto a un'immagine di questo tipo, che tutto sommato, beh, questa non è proprio l'immagine che vediamo con gli occhi del Sole naturalmente, però è anche l'immagine che del Sole tutto sommato abbiamo. Diciamo, è facile riconciliarsi con un'immagine del genere, no? Una palla di gas caldo che brilla a temperatura di 6.000 gradi, qualche macchietta, però poi lo zoom superficiale di questo tipo. E guardate che questa parte qui, questa granulazione, è caratteristica dell'intera superficie solare, cioè non è una specifica caratteristica in prossimità delle macchie. Cioè il Sole è fatto così, è fatto da zone che mediamente sono un po' più calde, intervallate da zone che mediamente sono un po' più fredde rispetto a quei 6.000 gradi, diciamo, denunciati. Ora, come si caratterizzano anche storicamente le macchie solari? Come vi ho detto, Galileo, non so dirvi se sia stato proprio il primo a identificare le macchie solari, francamente mi sembra strano che sia stato il primo, sicuramente è stato uno dei primi a scriverne, se non il primo a scriverne, come al solito. Però insomma, sono secoli che si conoscono. Uno studio sistematico delle macchie solari però inizia, diciamo, nel corso dell'Ottocento, quando si prova a capire come cambia il numero di macchie solari in funzione del tempo. Cioè il Sole ha sempre quelle macchie solari lì, ci sono momenti della sua esistenza in cui le macchie solari invece invece di essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono molto di più, sono dislocate in zona equatoriale, in zona polare. Qui vedete, da queste osservazioni sembra che quasi tutte le macchie sono nella zona equatoriale del Sole. Nel corso dell'Ottocento invece gli studi, seppure fenomenologici, cioè descrittivi del Sole, si infittiscono e si definisce storicamente quello che viene chiamato numero di Wolf. Wolf è lo studioso che l'ha introdotte. Sostanzialmente G è il numero di gruppi di macchie solari. Quando uno vede una serie di macchie solari ravvicinate, ora l'immagine che vi ho fatto vedere prima è presa adesso attraverso un telescopio, presa ieri da un telescopio, ma quando iniziano a fare questi studi, ovviamente le macchie solari non vengono osservate attraverso i telescopi spaziali, ma vengono osservate attraverso, per esempio, la proiezione dell'immagine del Sole su un muro. Insomma, ci sono metodi sicuramente meno precisi e sicuramente più artigianali, senza nulla togliere, diciamo, alla tecnica di 200 anni fa. Però quando si vede un gruppo di una macchia solare particolarmente grande, all'epoca non si è in grado di contare le macchie che compongono la macchia grande. Quindi ci si accontenta di pensare che in generale in un gruppo di macchie solari in media ci stanno 10 macchie, un gruppo vale per 10, quindi si conta un numero di grandi gruppi di macchie solari che si vedono e al numero G di gruppi moltiplicato 10 si aggiunge il numero di singole macchie visibili. K è una costante, più o meno vale 1, 2, è una costante, diciamo, abbastanza piccola, e in ogni caso attraverso una definizione di questo tipo qui quei numeri sono recuperati anche attraverso, si spulciano gli archivi, eccetera, eccetera, delle osservazioni, e si arriva a comprendere, a mettere in evidenza come il numero di macchie solari vari nel tempo e vari in modo relativamente regolare. Cioè, un numero massimo di macchie solari e un numero minimo di macchie solari si alternano a cadenza abbastanza regolare. E qual è l'intervallo? Sapete già, più o meno l'intervallo è di circa 11 anni. A intervalli di circa 11 anni il Sole presenta dei massimi di attività e dei minimi di attività. Quindi, in modo abbastanza regolare, l'intervallo tra questo è costante e vale appunto circa 11 anni.
Scusi, questo ha a che fare con l'aurora boreale, cioè ci dice un periodo di circa 11 anni.
Sì, boreale. Sì, chiaro. L'attività solare, come vedremo, è proprio il numero delle macchie è proprio legato all'attività complessiva del Sole, quindi anche all'emissione di particelle veloci da cui poi dipendono le aurore polari. Sì, sì. Le cose che dico le sapete già, sono noiose, va bene così? Va bene? Vado avanti?
Scusi, ma sì. Queste macchie solari sì. Producono il vento solare.
Ci arriviamo, sono attività correlate, diciamo. Sono partito dalle macchie solari perché provate proprio a fare delle osservazioni, a pensarvi proprio gli astronomi di 200 anni fa, no? Che potevano usare telescopi e occhi. Vi parlo delle macchie solari perché, sì, non fanno accenti ovviamente, gli occhi, nel senso la luce proiettata su un foglio con un buco, proiettata sul muro, poi però uso gli occhi per guardare il muro, dai, non direttamente il sole, chiaramente. No, quello che voglio dire è che siamo partiti proprio dalla descrizione di ciò che si vede. Quindi il Sole, la superficie visibile e luminosa del Sole e queste macchie che ne determinano, diciamo, delle variazioni di aspetto. Piano piano ci avviciniamo verso la descrizione fisica. E quindi ancora voi astronomi dell'Ottocento non avete scoperto che ci sono emissioni di particelle da parte del Sole. Ora ci arriviamo. Vabbè, questa è la predizione del numero di particelle solari che è stata fatta nel 2012 e più o meno siamo abbastanza in linea, anche se rispetto alle previsioni, che io sappia, l'attività solare ha raggiunto, diciamo, dei minimi inferiori rispetto a quanto atteso. dicevo, ok, che cosa sono quelle macchie solari? In realtà le macchie solari sono uno di quei sintomi incredibili che a volte abbiamo anche noi esseri umani. Ci viene una macchierina sulla pelle, poi si va a indagare e magari è una intolleranza, è qualcosa che non c'entra niente apparentemente con la specifica macchierina. Cioè sono dei sintomi di un'attività interna che il sole possiede e che in modo unitario, ma non ancora completamente definito, è spiegabile attraverso appunto il modello solare che la fisica, diciamo, ci propone per comprendere perché il sole funziona in quel modo. Noi oggi pensiamo appunto a un sole che ha, e lo vedremo in dettaglio dopo, un nucleo interno il cui raggio è circa più o meno il 20% del raggio del Sole, che possiamo chiamare nucleo o cuore, se mi piace di più chiamato cuore, in inglese è core. Poi useremo nucleo anche per parlare dei nuclei atomici, quindi se non volete far confusione potete parlare di cuore del Sole e di nucleo atomico, okay? In cui la temperatura è di circa di una quindicina di milioni di gradi, in cui la densità della materia, del gas, è circa 100 volte la densità dell'acqua, quindi una zona che è estremamente calda e estremamente densa. Quella è la zona di produzione dell'energia del Sole. Sopra questo nucleo c'è una zona che viene definita radiativa. Cosa vuol dire radiativa? Vuol dire che l'energia prodotta nel nucleo del Sole viene portata verso l'esterno attraverso la luce. Radiativo significa dominato dalla radiazione, quindi luce. Quando però la luce porta tantissima energia verso l'esterno, a un certo punto si trova a viaggiare all'interno della massa del Sole e si trova a viaggiare in strati del gas solare che sono, rispetto ai 15 milioni di gradi da cui sono partiti, relativamente freddi. Cosa significa relativamente freddi? Significa che le particelle di gas iniziano ad assorbire la radiazione. Allora, provate a immaginare, energia, un flusso di energia che viene portato attraverso la luce che si espande dal centro del Sole, fino a quando il gas che incontra incomincia a assorbire la luce. Incomincia a assorbire la luce significa che il gas incomincia a scaldarsi, è come se risentisse, cioè assorbe l'energia portata da questa luce. Ed è il gas che inizia a scaldarsi, se voi continuate a scaldarlo, che fa? Si mette a bollire. Ecco perché sono lì che si formano quelle bolle che poi trasportano l'energia che hanno accumulato a questo livello verso l'esterno. Questa è la cosiddetta zona di convezione. Convezione significa movimento di masse di gas. Quindi il Sole ben separato da due, c'è un nucleo, zona di produzione di energia, una zona radiativa di trasporto attraverso la radiazione, poi una zona di convezione. La convezione, appunto, pensate alla pentola, anche se quando si fa l'esame di fisica e ti chiedono l'esame di fisica, l'esame di astrofisica, eccetera, eccetera, e tu come esempio di convezione nel Sole o nelle stelle gli porti la pentola che bolle, non fai mai una gran figura. Non fai mai una gran figura perché la convezione nelle stelle, diciamo, è una cosa che viene trattata come se fosse un processo adiabatico, più lento. Insomma, se dovete fare un esame di fisica non andate a parlare di convezione parlando di pentola, perché è buono, e poi magari c'è tutta della pasta, no? Però in termosi il punto fondamentale è che la convezione è fatta da bolle, che da gas che assorbe tanta energia, si scalda e scaldandosi diventa più leggero del circostante. Conoscete un fenomeno del genere? La mongolfiera, per esempio. Com'è che vola? Vola perché viene riempita da gas caldo, l'aria calda, e l'aria calda è più leggera dell'aria fredda e quindi si alza. Esattamente, al posto invece del fuoco chimico, sotto queste bolle di gas hanno delle radiazioni nucleari che portano energia attraverso la radiazione. Quindi il gas si scalda, diventa più leggero dell'ambiente circostante e tende ad alzarsi. E questo lo vediamo tutto sommato, cioè quella granulazione superficiale che abbiamo visto prima è il risultato di questo tipo di movimento di materia nel Sole.
Quando parliamo di questo gas, cos'è? Idrogeno e elio?
Fondamentalmente è idrogeno ed elio, sì, la gran parte del Sole è fatto da idrogeno ed elio. Poi c'è circa il 2% di materiale, di gas, che è composto da tutto ciò che vedete nella tavola periodica che è maggiore dell'elio. In realtà non è che ci siano quantità di fermio o di ittrio nel Sole. Principalmente questo 2% di materiali più pesanti dell'elio è fatto da azoto, da ossigeno, da carbonio. Questi sono i materiali più pesanti.
Però c'è tutta la tavola periodica?
No, non c'è tutta la tavola periodica. Ci sono, diciamo, una serie di gas sì, ci sono piccole quantità di ferro, ma insomma veramente minuscolo.
Viste. Volevo fare una domanda, così come abbiamo fatto a definire 12 milioni la temperatura?
Circa 15. Quello è un dato sperimentale, è un dato, diciamo, teorico, lo vediamo dopo. È però un dato necessario. Cioè, ci siamo chiesti, dato che il Sole emette la quantità di luce che vi ho detto ogni secondo, che tipo di sorgente energetica ci deve essere all'interno? E poi, dato che la Terra ha almeno 4 miliardi di anni, il Sole non può essere più giovane della Terra. Qual è la sorgente interna al Sole che ha permesso a questa stella di campare così tanto? Quindi deve essere una sorgente che produce energia in modo molto efficiente, perché non ha consumato il Sole in 4 miliardi di anni, che significa che per poca materia del Sole riesce a esprimere tanta energia, e poi è relativamente complessa da accendere. Cioè, come vedremo dopo, ve lo anticipo a questo punto, vedremo che è un segreto di Pulcinella, lo sapete tutti, no? Al centro del Sole sono attive reazioni di fusione termonucleare. La prima di queste reazioni è la fusione tra due protoni. I protoni sono particelle cariche, si respingono, il che significa che per fondersi deve succedere qualcosa di molto particolare. Questo è qualcosa di molto particolare, cioè il fatto che si avvicinino abbastanza da accendere un tipo di attrazione, di forza attrattiva, che supera la forza repulsiva dovuta alla loro carica elettrica, perché questo accade, diciamo, una volta ogni miliardo di anni, per la singola coppia di protoni. Qual è la nostra fortuna? Che lì dentro ci sono miliardi e miliardi e miliardi di protoni. Per cui, nonostante la singola reazione sia molto rara, il numero di reazioni al secondo è sufficiente perché il Sole si muove. Però in questo modo, no, una reazione difficile da far avvenire e una trasformazione efficiente di energia permette al Sole di campare per così tanto tempo e di non consumarsi troppo ogni istante. Quindi dicevo, allora, nucleo, zona radiativa, zona convettiva, e poi c'è la parte, diciamo, la parte esterna, quella che vi ho fatto vedere io, di fotosfera, e poi di cromosfera, e poi andando verso l'esterno incontriamo per esempio delle zone di particolare attività solare, come i cosiddetti flare o come le cosiddette prominenze. Cosa sono questi oggetti? Allora, considerate questo. Quando il gas arriva caldo dall'interno del Sole, da zone un po' più interne, siamo sempre in zona convettiva, arriva più caldo dei 6.000 gradi della fotosfera. un gas scaldato a 6.000 gradi è un gas ionizzato, è un gas fatto da cariche, no? Quindi ci sono cariche elettriche positive e cariche elettriche negative. Voi sapete che cosa fa una carica elettrica quando si muove? Che cosa produce? Produce un campo magnetico. Sapete tutti questo?
Okay. E viceversa.
E viceversa. Quindi queste bolle di gas caldo ionizzato che vengono su dal centro sostanzialmente producono dei grandi campi magnetici. I campi magnetici, diciamo, possono dar luogo, per esempio, sono due bolle che in qualche modo si incrociano. I campi magnetici possono a loro volta incrociarsi e possono dar luogo a delle vere e proprie esplosioni. Quindi le attività superficiali di questo tipo, come il flare, che sono aumenti improvvisi di luminosità di singole fettine superficiali di sole, oppure le prominenze, che sono dei getti di materia che dalla fotosfera solare shum, fanno un arco e poi ricadono sul sole. Questi due esempi di attività solare sono effettivamente legati proprio all'attività magnetica del gas che arriva sulla superficie solare e che poi dà luogo appunto attraverso dei processi che si chiamano ricombinazione o cose di questo genere a esplosioni sulla superficie. E probabilmente queste esplosioni sono anche alla base di emissioni specifiche di gas da parte della superficie del Sole che poi arrivano sulla Terra, le vedremo dopo, e sono le celebri tempeste solari. Andando ancora più all'esterno, si trova quella che si chiama corona. La vedremo dopo, tra un attimo. Qui intanto volevo farvi vedere come si presenta il Sole. Queste sono delle immagini del dicembre, il filmato è partito dal dicembre 2010, adesso siamo, parte dal novembre 2010, qui siamo a dicembre 2010, poi sconfina nel 2011. Poi si riazzera e riparte da capo. Ma vedete che e queste sono immagini del Sole prese sempre dalla sonda SOHO, usando però una luce ultravioletta. Qui la sonda non è sensibile alla luce visibile che dà la fotosfera solare, ma guarda la luce ultravioletta. Ora, la luce ultravioletta trasporta più energia della luce visibile e soprattutto viene emessa in una zona che è leggermente più profonda della fotosfera che emette luce visibile. Allora è come se, osservando la luce ultravioletta che viene dal Sole, noi osservassimo una superficie, un guscetto che è più interno appunto della superficie che di solito vediamo attraverso la luce visibile. Quindi è come se togliessimo una buccia alla mela. E se sulla parte superficiale vediamo attività solari come quelle che ho detto prima, macchie eccetera eccetera, in quel modo si presenta invece la buccia, diciamo, più interna del Sole. È leggermente più interna, non andiamo molto in profondo, non stiamo vedendo chissà che cosa, però già togliendo, diciamo, la prima buccia si scopre che il Sole è molto più inquieto di quanto non ci appaia con le sue semplici macchioline, no? Come se, essendoci tolto il primo strato di epidermide, cominciassimo a vedere tutti i nostri, tra virgolette, vermi interni. Bene? Tra l'altro, queste immagini, vedete che c'è una variazione, non tutti gli strati hanno lo stesso tipo di attività. Questo è lo strato più vicino alla luce visibile e queste sono in corrispondenza fondamentalmente delle macchie solari. Questo è lo strato sotto, questo è ciò che si chiamerebbe, ciò che poi dà luogo a un flare o anche a una prominenza, e poi quello è lo strato ancora più sotto e quello ancora leggermente più sotto. Vedete che non è che più si va all'interno più l'attività aumenta, non è così ovvia la cosa. C'è un momento in cui l'attività è maggiore e poi sembra diminuire leggermente andando verso l'esterno. Questo non lo spieghiamo, cioè non sarei nemmeno in grado di spiegarlo dettagliatamente. Dipende, però, ti dà l'idea però di un fenomeno che non è banale, che è abbastanza complesso, ha a che fare appunto con meccanismi fisici che sono studiati con una certa complessità e difficoltà, perché si tratta essenzialmente di zone di turbolenza, quindi che sono descritte con fatica dai modelli matematici, con approssimazioni, e poi si tratta di un gas che adesso lo chiamiamo gas tra noi, ma in realtà è fatto da plasma, cioè un gas fatto da cariche elettriche. E per descrivere il gas fatto da cariche elettriche, quindi con campi magnetici, campi elettrici variabili, eccetera, eccetera, si fa effettivamente molta, molta fatica. Quindi la descrizione dettagliata delle attività che emergono, diciamo, sulla superficie del Sole è un'attività abbastanza faticosa ancora oggi. Si tratta davvero di una frontiera di ricerca, non singoli, i dettagli non sono chiarissimi. L'idea è però abbastanza chiara. Voglio farvi vedere le immagini su questo sito qua, se voi cercate SOHO, appunto, Solar and Heliospheric Observatory, vedete che ci sono qui caricate le ultime immagini. Per ultime immagini si intende veramente le ultime, cioè queste sono immagini, vedete qui, di oggi alle 13. Quindi sono essenzialmente caricate in tempo reale, eh? E questa è proprio l'analogo dell'immagine blu che vi ho fatto vedere prima. Ultravioletto, vedete che il Sole è abbastanza inquieto. È abbastanza inquieto a questa lunghezza d'onda, 171, però se guardiamo la fotosfera il Sole appare così. Quindi è relativamente tranquillo, come ieri. Possibile divertirsi anche, qui avete le immagini che vi ho fatto vedere prima, cercate su un motore di ricerca, se volete poi vi mandiamo il link, ma insomma se le cercate lo trovate tranquillamente, The Very Latest SOHO Images, oppure semplicemente SOHO Images e trovate questo sito. Qui c'è un'altra immagine interessante, perché lo strumento che ha osservato, che ha preso questa immagine qua, ha sostanzialmente... ha lavorato facendo su se stesso una specie di eclisse artificiale, cioè osserva il Sole mettendoci di fronte un oscuratore. Perché serve questo? Perché se voi togliete l'oscuratore centrale, voi non riuscite a vedere questa luminosità qua. Questa luminosità qua è totalmente... è molto minore, diciamo, della luminosità del Sole stesso. Questa è la parte più centrale del Sole, nel cerchio interno, questa è la parte un po' più esterna, e lì vedete che, diciamo, ci sono, queste sono tutte, diciamo, corone, sono tutte particelle che vengono espulse dal Sole, alcune ricadono sul Sole stesso, si vedono qui, altre invece vengono espulse nello spazio. È il cosiddetto vento solare. E idem se volete andare ancora più lontano dal Sole, guardate quanto, qui siamo a circa il doppio del diametro solare, eh? Ma se guardate qua, questa è la cosiddetta corona, si va effettivamente molto lontano, questo è ciò che si vedeva prima, ma qui si vede che la luminosità solare si diffonde attraverso il gas. Questo è tutto gas emesso dal Sole a notevoli distanze. Questi due strumenti, questo e quell'altro, sono anche quegli strumenti che permettono a SOHO di scoprire le cosiddette comete che puntano dritte verso il Sole e che poi fanno del sun grazing star, cioè le comete che sono appunto puntano verso il Sole e poi fanno dei passaggi molto radenti. Voi oscurate il Sole nella parte centrale e siete in grado di vedere anche le comete quando ci sono. So è il più grande scopritore di comete che sia mai stato, diciamo, inventato. Ne ha scoperto, non mi ricordo se più di un migliaio. È un dato che si ricava facilmente. Com'è?
Perché vanno verso il sole? Si vedono o vanno verso il sole?
Non hai bisogno di questo strumento se la cometa è molto lontana dal sole. Se la cometa è lontana dal sole, il sole l'ha scaldata, la cometa ha fatto la sua brava coda, con strumenti abbastanza normali, diciamo, purché abbastanza sensibili a bassa luminosità, le comete le vedi. Il problema delle comete è nel momento in cui arrivano molto vicine al Sole, in cui tu sei abbagliato dalla luce del Sole. La storia poi è sempre quella, cioè dalla parte centrale del Sole arriva un sacco di luce, per cui tutto ciò che è debolmente luminoso a un certo punto non lo vedi più, sei abbagliato nella parte centrale. Allora uno strumento del genere tappa la parte centrale del Sole e tu riesci a vedere le altre. Quindi SOHO è utile per vedere quelle comete che stanno passando o stanno tornando, diciamo, ma sono nelle vicinanze del Sole.
Quei colori lì, verde, azzurro, eccetera, sì, che se non ho capito male corrispondono a diverse profondità,
sì,
no?
Sì.
Visti attraverso i raggi ultravioletti, che sono dati ovviamente in fase di sviluppo, giusto per,
sì,
sono convenzionali,
sì, cioè, convenzionali o a capocchia. Sì. Su questo sito trovate davvero un sacco di cose belle, eh? Non, tra l'altro potete, cliccando su questo SOHO Movie Theater, potete selezionare per esempio un tipo di immagine, questa qua, metterci una data, vediamo se riusciamo a farlo subito così. Facciamo 10.01, poi 2014.11.04. Ci mettete una data di inizio, una data di fine, e lui carica e vi fa vedere in tempo reale l'evoluzione del Sole tra le due date che avete scelto. Quindi potete creare voi stessi i filmati che vi interessano, partendo, questa per esempio è l'evoluzione di questo strato del Sole, partendo dal primo ottobre del 2014 fino a ieri. Quindi è una cosa abbastanza...
Quindi il tempo di rotazione...
Sì, lì in realtà sono due effetti, sole. Però in ogni caso, sulle rotazioni del Sole adesso ci torniamo, perché la faccenda è abbastanza divertente. Allora, com'è?
È un'aura boreale.
Ci arriviamo, capite voi che non sapete le aure boreali. Aspettate un attimo, dai. Andiamo. Allora, siccome si parlava di strati di Sole e rotazioni di Sole, una delle cose che ci permettono di vedere strumenti di questo tipo, ma anche altre analisi, è effettivamente come ruota il Sole. Allora, se uno guarda la parte esterna del Sole, vede che effettivamente la parte equatoriale ruota più velocemente che non la parte dei poli. Quindi immaginate una specie di cubo di Rubik, fatto però a sfera, una sfera di Rubik, in cui la parte centrale ruota più velocemente dei poli. Un po' più velocemente, non molto più velocemente. La cosa però più interessante è che se uno toglie la prima parte, appunto, e guarda la parte inferiore, ritrova quello che vi dicevo prima, cioè la parte equatoriale in rosso ruota più velocemente, poi la velocità di rotazione diminuisce e aumenta leggermente andando verso i poli. Se noi sbucciamo ancora questa parte, troviamo una zona in cui la rotazione è abbastanza bassa. Andando più profondamente ancora, troviamo una zona che è completamente rossa, che come un tutt'uno ruota abbastanza velocemente. E ancora andando verso il centro del Sole, troviamo ulteriori zone che ruotano meno velocemente di questa precedente, e poi sempre più lentamente arrivando, diciamo, al nucleo centrale. Quindi non soltanto il Sole ruota a fasce, l'equatore più veloce dei poli, ma ruota anche a strati in modo differenziato. Quindi immaginatevi una grossa cipolla che ha tante bucce come le cipolle, ma ciascuna buccia o molte di queste bucce sono fatte anche a strati orizzontali che ruotano separatamente le une dalle altre. Capirete che, cioè, se uno vuole, siccome sta roba è fatta di gas, con una serie di movimenti di questo tipo qui, capirete che non è banale, diciamo, studiare le caratteristiche specifiche dei fenomeni solari che emergono proprio da cose di questo genere. Tuttavia, beh, ok, queste sono le aurore, sono le emissioni solari, e qui è rappresentato in modo pittorico, diciamo, il campo magnetico e le linee di forza del campo magnetico terrestre. E qua è studiata, è, diciamo, messa in evidenza la zona, la prima zona di, diciamo, di scontro tra il campo magnetico terrestre e il vento solare. Intanto, perché il vento solare si scontra o risente del campo magnetico terrestre? L'ho detto prima, perché le particelle di vento solare vengono fuori da quel plasma che è stato espulso, e quindi sono particelle cariche, sono protoni, elettroni, e particelle cariche che si muovono risentono ovviamente di campi magnetici. Il campo magnetico terrestre, lo vedete dall'immagine, è chiaro che ci protegge dal vento solare. E tuttavia il campo magnetico terrestre non difende la Terra in modo omogeneo. Avete visto prima la sua struttura. Diciamo che queste zone qua, queste zone polari, sono più deboli, mentre è difficile avere vento solare che incide sulla Terra a livello dell'equatore, è relativamente facile che delle particelle da queste zone, vedete che qua basta superare, diciamo, questa prima zona qui, e poi addirittura le particelle si mettono a ruotare, a spiraleggiare intorno a questa direzione del campo magnetico, e le conduce direttamente verso la Terra, di sopra e di sotto. Quindi il campo magnetico, fin tanto che le particelle arrivano in questa direzione e gli si oppone con delle linee di forza disposte in questo modo, è oppositivo, ma quando la velocità delle particelle inizia ad essere parallela, no, al campo stesso, allora le particelle tendono appunto a spiraleggiare, quasi a unirsi al campo magnetico, alla direzione del campo magnetico, a spiraleggiare intorno e ad essere portate come se fosse un imbuto al campo magnetico ai poli. E in questo modo si originano appunto queste le aurore boreali, le aurore polari, perché sono sia del nord che del sud. Aurore polari che non sono altro appunto quelle luminosità dovute proprio all'impatto delle particelle del Sole con le particelle atmosferiche. Ok, questa, diciamo, come pittura delle attività superficiali del Sole. Ora vi voglio dare semplicemente alcuni spunti, diciamo, per capire come la fisica di base, la fisica di laboratorio, ci permette di capire le stelle. Intanto volevo chiedervi, visto che siamo a una transizione tra la prima e la seconda parte dell'incontro, questa prima parte è stata abbastanza chiara.
Sì.
Avete domande su questo?
Volevo chiedervi, posso?
Sì, sì.
La volta scorsa, nella lezione, si è parlato di sistema solare, di eclittica, e quindi, vabbè, tutti i pianeti girano in un certo modo, no?
Sì.
Tranne uno o due, insomma, vabbè, in particolare. La rotazione del Sole con l'eclittica, in che modo?
Sì. Non so se...
più o meno è la stessa,
anche in quelle stesse soffiate. Sì. C'è un motivo, secondo lei?
Il motivo unico, vi hanno spiegato come si è formato il sistema solare.
Beh, non siamo arrivati forse.
Beh, comunque, sostanzialmente l'idea è che ci sia stata una nebulosa primordiale che ruotava lentamente, dopodiché si è contratta perché, lo vediamo dopo anche, sotto l'effetto della forza gravitazionale della nube stessa. Se voi foste una nube gravitazionale e non ci fosse nessun'altra forza intorno a noi, cioè non fossimo tutti ancorati a questa cavolo di terra, fossimo nello spazio, noi e basta, probabilmente le nostre forze gravitazionali reciproche sarebbero sufficienti, sto usando una metafora, non è proprio vero, ma sarebbero sufficienti a compattarsi in una bella palla, okay? Quindi è la nostra forza gravitazionale che ci porta ad avere una forma, diciamo, sferica. E se una nube ruota e piano piano collassa, cioè si compatta sempre di più, così come fanno le ballerine che piroettano e tirando le braccia in dentro aumentano la loro velocità angolare, così farebbe questa nube. Una nube che ruota lentamente, tira le braccia in dentro perché si compatta e ruota un po' più velocemente. Alla fine di tutto questo processo l'idea è che nasca il Sole e che nasca anche il disco da cui vengono fuori i pianeti. Quindi tendenzialmente la rotazione, diciamo, di ogni corpo sta tutta nello stesso verso, con le loro brave eccezioni. C'è un... Vittorio Castellani è stato un grandissimo dell'astronomia italiana, in particolare dell'evoluzione stellare. Tra le sue... Beh, era una persona davvero meravigliosa, ma tra l'altro provate a cercare in rete Fondamenti di astrofisica stellare di Vittorio Castellani. Questo è un libro a livello universitario che lui ha voluto mettere, prima l'ha pubblicato con Zanichelli quando era in vita, poi ha chiesto che dopo la sua scomparsa fosse reso pubblico perché chiunque, diciamo, lo potesse leggere, lo potesse studiare, così via, non soltanto studenti iscritti a fisica. Però il linguaggio è comprensibile, chiaramente, diciamo, se devi essere anche in possesso di un bagaglio fisico-matematico adeguato. Però mi sembra che, siccome qua ci sono diversi ragazzi giovani, non so se siete studenti universitari, se siete del liceo.
Siamo pensionati.
Sì, no, ma non mi riferivo a voi. Allora, se anche qualche fanciulla vabbè, però insomma provate a cercare se vi interessa Vittorio Castellani, Fondamenti di astrofisica stellare, è un libro che vi può essere utile. Allora, stavo dicendo questo, il Sole, no, vi volevo far vedere appunto come alcune leggi tutto sommato semplici sono in grado di dirci molto su come funziona il Sole. Se uno pensa al Sole così in modo ingenuo, gli viene in mente questa palla, cioè questo oggetto sferico che è luminoso, che è colorato e poi che appunto è abbastanza vecchio, perché non può essere molto più giovane della Terra, no? Anche lì, perché non può essere più giovane della Terra? La risposta è il sistema solare, cioè le proprietà globali del sistema solare fanno pensare a un'origine comune di Terra e Sole, no? Uno potrebbe anche pensare, come per esempio il caso di Giove, che il sistema di pianeti intorno al Sole sia un accumulo nel tempo dei pianeti. Giove, per esempio, ha più di 60 lune, tra lui e Saturno, è come la partita del pallacanestro, tipo 66-59, una roba pazzesca, no? E tante di queste lune sono piccole. Perché sono piccole? Perché sono così tante? Perché sono dei sassoni in giro per il sistema solare che sono arrivate intorno a Giove con la velocità giusta per poi rimanere in orbita, ma capito? Non sono nate insieme a Giove, mentre i pianeti e il Sole condividono le stesse caratteristiche dinamiche che sono compatibili con un'origine comune, no? E quindi è chiaro che il Sole non può essere molto più vecchio della Terra, più o meno avrà quell'età o di più. Quindi, com'è possibile attraverso leggi fisiche abbastanza semplici spiegare cose di questo tipo? Ma la prima cosa, e ci limitiamo a questa, è appunto la sfericità. Mica solo il Sole è sferico, no? La Luna, la Terra, a parte lo schiacciamento ai poli, Marte. Perché secondo voi sono tutte queste sfere nell'universo? Perché nell'universo è la forma sferica che domina? Avete idea? Non è la rotazione, perché la rotazione, l'abbiamo studiato, la rotazione che gli fa la Terra, la rotazione terrestre intorno al proprio asse? Lo schiaccia ai poli. Quindi la rotazione distrugge la forma sferica, perché la schiaccia. E allora perché, chi è che la costruisce la forma sferica? Perché la gravità? È la gravità, è giusto, ma perché?
Perché è una sfera
simmetrica. Esatto, perché è simmetrica, è una forza a simmetria centrale, la forza di gravità. È chiaro a tutti? È una forza a simmetria centrale. La cosa bella, quando uno studia la forza di gravità, davvero, è che prende questa benedetta formula, dov'è? Lo troviamo qua. E qua c'è scritto che mi aspetto che le cose dell'universo abbiano tendenzialmente una forma sferica. E c'è scritto qui, a saperla leggere, la centralità della forza di gravità è descritta dal fatto che c'è questo R, che è, diciamo, la direzione, il verso dei due corpi che si attraggono attraverso la forza gravitazionale. Senza entrare in dettagli, ma per chi già conosce questi aspetti matematici, la presenza di questo R qui e di questo R senza versi sotto dice che la forza di gravità è una forza centrale che quindi costruisce corpi sferici. E quindi ecco che noi abbiamo messo in relazione la sfericità osservata del Sole con la forza di gravità che si studia su un libro che ci ha spiegato Newton. Newton non aveva mica intenzione di spiegare perché il Sole era tondo. Newton voleva spiegare come erano le orbite dei pianeti, voleva spiegare le leggi di Kepler. Ma ecco che spiegando le leggi di Kepler è andato a beccare una legge di una forza fondamentale di natura, e siccome la caratteristica di non distinguere le direzioni ma di richiamare nello stesso modo da tutte le direzioni possibili, non può che costruire oggetti di tipo sferico. Troppo bellino. Siccome questi oggetti ruotano anche spesso e l'effetto è proprio di schiacciamento della sfera, ecco che nell'universo ci saranno due forme dominanti. L'una è la sfera e l'altra sono i dischi. Dopodiché, se mettete due dischi vicini che si disturbano uno con l'altro attraverso la forza di gravità, otterrete allora le galassie che interagiscono e tutte quelle belle forme che si trovano nel cielo, poi negli altri incontri le troverete quasi di questo tipo. Ma fondamentalmente dischi e sfere sono, diciamo, due oggetti geometrici prominenti. Ora, siccome il Sole è una sfera, allora come si studia il Sole? Questo è troppo divertente, perché prima vi ho fatto vedere com'è incasinato il Sole, ok? Ma come si studia il Sole da parte degli astrofisici? E la cosa più incredibile è che funziona. Allora, siccome il Sole è una sfera, e una sfera è uguale in tutte le direzioni, io per studiare il Sole, cioè per prendere le mie leggi della fisica e applicarle al Sole, non considero l'intero Sole, considero soltanto una direzione, tanto tutte le altre sono uguali. Chiaro? Notate che prima vi ho detto che il Sole gira in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi questo approccio ha chiaramente dei limiti, cioè chiaramente una spiegazione con degli errori. Ma la cosa fantastica è che con questo tipo di approccio si riescono veramente a spiegare le caratteristiche fondamentali del Sole e delle altre stelle, e si dimostra che tutte le rotazioni e incasinamenti vari sono effetti secondari. Ma se uno vuol capire in prima battuta come funzionano le cose, allora può immaginarsi delle stelle sferiche perfettamente che non ruotano, e allora tutte le direzioni sono uguali e io le studio in un'unica direzione. Allora, quando si scrivono le equazioni del Sole, uno prende un segmento, ricordate il segmento con gli estremi, l'estremo A e l'estremo B, e il Sole viene ridotto a un segmento che va dal suo centro a un certo raggio R, e quindi la tridimensionalità è ridotta a questa cosa qua, a un segmentino. Vabbè. Se vi ricordate quando avete fatto il liceo, o chi ha fatto il liceo, spesso vi sarà capitato, diciamo, nel corso dei vostri studi, di parlare di gas perfetto. Chi non ha mai sentito parlare di gas perfetto? Ditemelo serenamente, tranquillamente. Ma non è quando si studiano le caratteristiche del gas, quando si studiano le caratteristiche del gas, per esempio del gas che sta in questa stanza, in prima battuta, siccome le cose del mondo sono complesse, si dice ok, no dai, questo facciamo finta che sia gas semplice. Cioè è fatto da particelle che sono tutte puntiformi, che non hanno dimensione, che non interagiscono tra loro, cioè le particelle dell'aria non si colpiscono l'una con l'altra, ora figuriamoci, se fosse così non si propagherebbe nel suono, no? Cioè non esiste la cosa. Però funziona, di nuovo, in prima parte, questa è una delle davvero cose grandi della fisica, cioè che con la semplificazione estrema ti dà già un primo risultato che ti permette anche di capire gli errori che stai facendo e quindi di modificare il tuo atteggiamento e di complicarlo un po'. Ma in primissima battuta, sì, semplice, le cose incominciano a funzionare. Ma il gas perfetto, ecco, il gas perfetto è una delle cose che al liceo, per esempio, a scuola, è terrificante, perché non capisci a che cappio lo sei. Ma Zedda, io non capisco, tiri fuori delle cose che legano la pressione che c'è in un pezzo di gas con la temperatura che ha, con il volume che occupa, e dici sì, ma che è sta roba? Ma io dove mai la applico? E tiri fuori tutta una serie di leggi più o meno astuse. La cosa ganza è che quelle leggi, rilette opportunamente, valgono anche per spiegare perché il gas del Sole sta lì e come ci sta e quali sono le sue caratteristiche punto per punto del Sole. È una roba folle, perché capito? Tu prendi il Sole, tract e lo riduci a una linea, la tridimensionalità, a causa del fatto che tutte le direzioni sono equivalenti, diventa un'unica direzione, e poi il gas che dovrebbe starsene in una sfera, tu metti le palline lungo proprio, lungo quella direzione lì, e poi dici, ah, ma poi è anche gas semplice, ideale, perfetto, il più semplice che io possa capire. E comunque facendo così funziona, è un po' più complicato di quello che lo faccio, però. E che cosa fa questo gas? Vi ho già detto prima, il punto fondamentale è quello di spiegare, abbiamo quasi finito, eh? Di spiegare la luminosità del Sole, eh? Quindi una sfera di gas che brilla. Ora, nel corso dell'Ottocento si era pensato di spiegare il Sole con semplicemente, diciamo, tenendo conto del fatto che una palla di gas che è tenuta insieme dalla gravità, se voi la lasciate stare, si rimpicciolisce sempre di più, ma quasi per magia, ma si dimostra abbastanza semplicemente, quasi per magia, mentre si rimpicciolisce, emette luce. Semplicemente per il fatto che sta insieme grazie alla gravità. È la gravità la pompa che fa sì che schiaccia questa sfera, che questa sfera e la rende luminosa. E tutta la luce è energia sottratta alla gravità. Questo funziona, però la stella vivrebbe poco, vivrebbe 30 milioni di anni se fosse così. Ecco perché dicevo, questo è un modo efficiente, diciamo, è un modo che effettivamente tira fuori energia bene dalla stella. Ma non può essere il modo per cui la stella è luminosa, perché non è efficiente nella trasformazione, cioè richiede troppa trasformazione da parte del Sole per fare l'energia di cui ha bisogno, per cui gli riduce la vita, gliela riduce troppo, da miliardi di anni a decine di milioni di anni. Allora, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando si approfondì moltissimo la conoscenza del Sole, dei nuclei atomici, delle fusioni, delle fissioni termonucleari, venne fuori appunto l'ipotesi, si verificò, diciamo, l'ipotesi che era già stata avanzata negli anni 30, cioè appunto il fatto che nel Sole fossero attive reazioni di tipo termonucleare. Le reazioni sono di questo genere qua, l'ho già detto prima, due protoni, prendiamo quelli in alto e quelli in basso, che interagiscono e danno luogo a due nuclei di deuterio. Il deuterio è un nucleo formato da un protone e un neutrone. Quando ci sono abbastanza nuclei di deuterio in giro, siccome si trovano in un mare di protoni, il deuterio interagisce con un altro protone e ne viene sostanzialmente distrutto, perché il deuterio più un altro protone dà luogo a un nucleo di elio, ma non l'elio che noi conosciamo, che è fatto da due neutroni e due protoni, ma un isotopo che si chiama più raro, che si chiama elio 3, che è fatto da due protoni e un neutrone. Quando ci sono abbastanza nuclei di elio 3, i nuclei di elio 3 interagiscono fra di loro e danno luogo a un nucleo di un altro elemento che si chiama berillio 6. Il berillio 6 è antipatico perché è instabile e nel giro di poco tempo si rompe e sputa via due protoni e forma invece un nucleo di elio 4. E l'elio 4 è il risultato netto, vedete, di questo ciclo di trasformazione, per cui un protone, un protone, un protone, un protone, un protone, un protone, sei protoni all'inizio, e qui alla fine avete due protoni che vengono rimessi in circolo e un nucleo di elio 4. Quindi il risultato netto è la trasformazione di quattro protoni in un elio 4. Più che cosa? Beh, più tutte queste cose qui che non vi ho descritto, che sono luce, oppure che sono particelle più complicate che si chiamano neutrini. Quindi all'interno del Sole c'è questa catena, è la principale, la prima, diciamo, che viene messa in circolo, che trasforma i protoni, cioè i nuclei di idrogeno, in nuclei di elio 4. In questo modo viene prodotta molta energia attraverso una trasformazione della massa dei protoni e dei neutroni in energia, e questa energia è esattamente quella che serve al Sole per essere luminoso. Ora, questa energia qua, una volta emessa, ha il problema, come dicevo prima, di essere trasportata verso l'esterno, perché ricordate che noi siamo partiti dal cercare di spiegare perché il Sole è così luminoso. Nello spiegare perché il Sole è così luminoso, abbiamo trovato un meccanismo che produce energia. Questo meccanismo produce un'energia che, attraverso le leggi del trasporto dell'energia, quindi radiazione, radiativo e convettivo, si fa emergere l'energia all'esterno. E come sottoprodotto abbiamo anche trovato che l'emissione di tutta questa energia scalda così forte, così bene la stella, e distribuisce l'energia a tutta la stella, che la stella diventa stabile. Provate a immaginare di spengere le reazioni nucleari. Il Sole, dopo un po', si spengerebbe. Ma che cosa accadrebbe soprattutto? Che l'unica forza che agisce su quella struttura è appunto la forza di gravità, e quindi il Sole non potrebbe far altro che cadere su se stesso. In realtà, quando si accende la forza nucleare, l'emissione di energia scalda il gas all'interno, e voi sapete che scaldando il gas all'interno aumenta la sua temperatura, e aumentando la sua temperatura aumenta la pressione del gas. Ecco allora che lo stesso meccanismo che produce l'energia all'esterno, all'interno del Sole aumenta la pressione del gas in modo tale che il gas stesso sostiene la struttura. Cioè, se da una parte le particelle di gas si attirano una con l'altra e tenderebbero a collassare, dall'altra parte l'energia prodotta dalle reazioni nucleari scalda il gas sufficientemente che la pressione tiene la stella, in equilibrio. Questo penso significhi che il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma per fortuna anche io. Perché la cosa che vedrete nel prossimo incontro è: ok, abbiamo capito come sta insieme il Sole, abbiamo visto come usare alcune leggi della fisica per spiegare perché il Sole sta in piedi in quel modo, adesso lasciamo che le reazioni nucleari facciano il loro corso e vediamo come il Sole cambia nel tempo e come anche le altre stelle, stelle diverse dal Sole, cambiano nel tempo. Grazie.